dalle pagine di Avvenire, letture e commenti settimanali a cura di Paolo Merlo per Radio Incontri in Blu. Cari amici, buongiorno. Dalle pagine di Avvenire del 18 marzo 2024. Da oggi iniziamo una nuova serie di letture, perché il direttore Marco Girardo ha aperto l'8 marzo una serie di scritti, di articoli che hanno un'origine molto, molto povera, se vogliamo, molto normale. Più donne, meno guerre. E questa è la nuova iniziativa, appunto, oltre l'8 marzo, e che ci porterà a leggere articoli riguardanti le donne e le guerre, il rapporto tra la donna e la guerra. Dove c'è guerra non ci sono le donne, o le donne vengono maltrattate. Dove ci sono le donne normalmente non c'è la guerra. Speriamo che sia veramente così. Marco Girardo inizia con una breve introduzione proprio su questa collana, e ci spiega un po' le motivazioni. La guerra non ha un volto di donna, diceva la scrittrice bielorussa Svetlana Alexievich. Nella storia sono gli uomini che decidono, comandano e prolungano i conflitti, e le donne le prime vittime. Lo abbiamo visto anche in questi mesi, in questi anni. Donne come bottino di guerra, stuprate e rapite, donne uccise nei bombardamenti insieme ai loro figli, e Avvenire ha deciso di dedicare l'8 marzo 2024 e i mesi a seguire alle donne per la pace, raccogliendo le testimonianze di oltre 20 tra premi Nobel, mediatrici, attiviste per i diritti umani e negoziatrici di tutto il mondo. Occorre far sedere le donne ai tavoli da cui sono normalmente escluse, per dare una nuova speranza alla convivenza tra i popoli. È una questione di equità e di giustizia, ma anche di opportunità. Lo sguardo nuovo delle donne aiuta a mettersi dalla parte delle vittime. Seguiteci sulle pagine del giornale, sul sito online, sui social, perché, come ha detto il Papa, il mondo ha bisogno di guardare alle donne per trovare la pace, per uscire dalle spirali della violenza e dell'odio e tornare ad avere sguardi umani e cuori che vedono. Io ringrazio per il dottor Marco Girardo per queste parole che sono veramente di speranza, e mi piace come seguono le parole del Papa, che a volte sembrano crude, sembrano buttate là quasi per un errore di lingua, per una differenza linguistica. No, ecco, queste parole sono la traduzione in chiaro di quello che dice il Papa, già chiarissimo. Inizia Marco Girardo un articolo breve di presentazione del lavoro fatto. Sedie vuote da riempire, cominciamo con le parole. Invocata e calpestata, talvolta irrisa, svilita e per questo depauperata, la pace ha un disperato bisogno delle donne. Il perché lo trovate sulle pagine del giornale, con diverse declinazioni, digitali, video, social, live, eccetera. Grazie all'iniziativa editoriale di Avvenire, coordinata da Lucia Capuzzi, Viviana D'Aloiso e Antonella Mariani. Il perché del progetto Donne per la Pace, invece, ha a che fare con le parole, per dirlo, e i tempi lunghi. Entrambi necessari, il tempo e le parole, a colmare un vuoto, una mancanza di sguardo alternativo, di contronarrazione sulle modalità con cui da sempre l'uomo si è abituato, nel piccolo e nel grande, a gestire i conflitti, e cioè con i rapporti di forza. Questione di educazione e cultura, non pura natura. Vero, c'è nell'umanità un impulso all'autodistruzione che alimenta la vocazione allo scontro e si traduce in parole di guerra, quasi sempre maschili. Ma nella stessa umanità, per natura, alberga un istinto di cooperazione, una spinta solidaristica, per la quale siamo in grado, come specie, di rinunciare a un vantaggio immediato per un bene a più lungo termine. Tale dimensione fondativa dell'umano rimane tuttora culturalmente e politicamente subordinata, ed è proprio quella che determina il nesso tra sviluppo e pace. di cui le donne sono testimoni poco ascoltate. Per questo c'è bisogno di raccontarlo, quel legame, e di raccontare le donne per la pace, facendo conoscere i luoghi e i modi in cui operano continuamente sul palcoscenico della quotidianità e, come leggerete, anche su quello della storia. In fondo siamo tutti esseri narranti. Le storie che ascoltiamo influenzano la nostra vita, anche se non ne siamo consapevoli. Vero e falso sono attributi del discorso, diceva Thomas Hobbes. E laddove non c'è possibilità di discorso, dove non ci sono parole a costruire mondi, non c'è nemmeno verità o falsità. Esiste dunque un'altra narrazione possibile, non incentrata sull'automatismo della prevaricazione e sopraffazione, e va in ogni modo incoraggiata perché penetri nel mondo della politica, dell'economia e dell'educazione. In questo processo, che si sviluppa sul piano culturale, il giornalismo conserva e probabilmente ritrova tutta la sua forza e la sua funzione. Lo scorso anno Avvenire ha sostenuto le donne afghane, la loro lotta impari per la pari dignità, la libertà e i diritti basilari. Ora daremo voce a oltre 20 testimoni che hanno messo in gioco tutte se stesse per costruire le precondizioni della pace. Per darne il giusto riconoscimento e valore, come annota Loredana Teoderescu, presidente di Women in International Security Italy, per raccontare l'altra storia e per riempire un vuoto, si diceva. Il vuoto della sedia riservato a Narges Mohammadi, l'attivista iraniana per i diritti umani, Nobel per la pace 2023, che non ha potuto ritirare il premio perché rinchiusa nella prigione di Evin a Teheran. Nel municipio di Oslo, il 10 dicembre scorso, c'era solo una gigantografia da cui sembravano quasi fuoriuscire i suoi capelli scuri, ricci e liberi. Accanto i figli Kiana e Ali, che le hanno dato voce leggendo il suo testo. Idealmente con il progetto Donne per la Pace ci uniamo a loro nel dare sostanza a quell'assenza e contribuire a occupare la sedia vuota di Oslo e tutte le sedie in cui, dentro le case o ai tavoli negoziali, si costruisce cultura di pace. Marco Girardo, Avvenire, 7 marzo 2024. Io ringrazio il dottor Marco Girardo per questo bel impatto che dà a questa collana di scritti al femminile, e quando ho visto questo annuncio di questa collana mi sono subito interessato a cercare di portarlo a Radio Incontri per quelle trasmissioni che secondo me non sono adatte alle radio private, ma sono adatte alle radio, chiamiamole più intelligenti, no, più dotate di fantasia forse, dove si può fare musica classica, si può fare anche lettura di giornali o lettura di libri, come fa il nostro collega Jacopo Maccioni che sta leggendo l'Eneide. Passiamo ora al secondo articolo, quello sulla Nobel Shirin Ebadi, Sogno libertà per l'Iran, la pace, vestirmi come voglio, di Angela Napoletano, da Londra, il 7 marzo 2024. Prima dell'articolo lasciamo andare un'onda, 2 minuti di musica. Buon ascolto, a dopo.
Piangere. Ragazzini corrono sui muri neri di passato assassinato, desaparecido.
Dopo l'articolo introduttivo di Marco Girardo, vi presentiamo il primo articolo della serie Donne per la Pace, scritto da Angela Napoletano da Londra il giovedì 7 marzo del 24 per Avvenire, il premio Nobel Shirin Ebadi, Sogno la libertà per l'Iran, la pace, vestirmi come voglio. Il premio Nobel Shirin Ebadi, l'attivista iraniana in esilio a Londra, dice più potere alle donne, meno guerre. Così la cultura patriarcale ci ha allontanato dalla rappresentanza. Teheran per adesso non cambia e l'esito delle elezioni per il rinnovo del Parlamento tenute l'1 marzo, le prime dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne arrestata e uccisa per non aver indossato l'hijab in modo corretto, che per mesi, da settembre 2022, ha portato in piazza decine di migliaia di persone. Soprattutto donne che al grido vita e libertà hanno sfidato il regime mostrandosi al capo scoperto. Agli scontri con la polizia sono seguiti 18.000 arresti, quasi 600 vittime e migliaia di feriti. La sotterranea domanda di cambiamento della Repubblica Islamica, guidata da più di 30 anni dall'Ayatollah Ali Khamenei, è stata stroncata sul nascere. I guardiani della rivoluzione hanno infatti escluso dalle liste elettorali i leader del fronte riformista. Intanto il paese, che è tra i maggiori produttori di petrolio al mondo, è allo stremo. Il PIL pro capite è crollato, il tasso di inflazione è vicino al 50%, con i beni di prima necessità che subiscono periodicamente aumenti di prezzo. Milioni di iraniani vivono sotto la soglia di povertà e la disoccupazione giovanile supera il 15%. È l'effetto delle sanzioni imposte dall'Occidente, amplificato da problemi come la siccità e la corruzione. E qui ci sarebbe anche da farsi qualche domanda sul perché questi blocchi commerciali che colpiscono i popoli e non i capi. Ma questo è un altro discorso, si vedrà. Dove c'è libertà c'è pace. Non è uno slogan, ma il mondo visto da Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace del 2003. Era il 10 dicembre, quando il mondo, ancora stordito dall'attentato alle Torri Gemelle, la vide salire sul palco della Oslo City Hall a testa alta, a capo scoperto. Allora aveva 57 anni, fu la prima donna musulmana a ricevere il prestigioso riconoscimento. Proprio lei, l'ex magistrata, oggi in esilio a Londra, prestata alle difese dei diritti delle donne calpestati dal regime di Teheran. Cos'è per lei la pace? Pace è sentir suonare il campanello alla mia porta e scoprire che un amico, non una guardia, è venuto ad arrestarmi. È poter indossare qualunque vestito abbia voglia di mettere addosso. È andare al ristorante senza dovermi sentire gli occhi addosso della folla che fuori mi guarda con invidia perché è affamata. e svegliarsi la mattina felice di essere ancora viva, non vittima di un attentato. L'ha perseguitata il regime degli Ayatollah, eppure continua a non tacere sulle violazioni dei diritti umani in Iran. Cosa alimenta il suo coraggio? Chiede Napoletano. La convinzione è che ciò che faccio è giusto e necessario. Credo che la paura sia spesso causata dalla mancanza di fiducia nel proprio lavoro e nei propri obiettivi. Bisogna però essere consapevoli che anche le battaglie combattute con determinazione e coraggio hanno un prezzo. Quello che ho dovuto pagare io è molto alto. Ho fatto esperienza della prigione. Mi sono state confiscate le proprietà. Diversi sono stati i tentativi di uccidermi e sono ancora perseguitata. Tuttavia non ho alcun rimpianto. Questo è il prezzo da pagare per la libertà e la democrazia. Altra domanda. Lei, che è stata giudice e avvocato, pensa che la pace possa essere vera senza giustizia? È impossibile. Il grido di giustizia può rimanere in silenzio, forse, per una o due generazioni, ma prima o poi esplode, sollevando in rivolta le persone che l'hanno aspettata. È un bisogno che non può essere taciuto per sempre. Che cosa pensa quando oggi vede le donne imbracciare i fucili, per esempio in Ucraina? Di primo acchito rimango delusa, chiedendomi perché impugnano armi piuttosto che abbracciare un bambino o sfogliare un libro. È da sempre convinta che le ingiustizie sociali siano legate alla cultura patriarcale? Lo è anche la guerra? Penso sì che se ci fossero più donne al potere avremmo forse meno guerre nel mondo, ma questo è solo uno dei motivi all'origine dei conflitti, che sono in gran parte ancora frutto di pregiudizi, di pura avidità e speculazione. Perché le donne sono così poco o per niente coinvolte nei processi di pace? Perché, ripeto, la cultura patriarcale le ha allontanate dalla rappresentanza. Le donne costituiscono la metà della popolazione di molti paesi, ma non le vedi quasi mai sedersi al tavolo delle trattative. Sono gli uomini che continuano a non considerarle importanti per la politica come dovrebbero. Che cosa direbbe se potesse farlo a una donna violentata da Hamas per consolarla? Mi dispiace. È la prima cosa che direi. È stato un atto orrendo, barbaro. Mi dispiace anche per i palestinesi uccisi in questa guerra. Vorrei a questo punto sottolineare pure quanto mi faccia male vedere il Qatar e il regime iraniano fornire armi ad Hamas. Spero che questo orrore finisca presto. Quali parole di pace userebbe invece per convincere Putin a cessare il fuoco in Ucraina? Putin è un dittatore, lui non capisce neppure il significato della parola giustizia. E che cosa vede nel futuro dell'Iran? Vedo pace e prosperità che però verranno stabilite una volta che il popolo iraniano avrà raggiunto libertà e democrazia. Da questo dipende non solo il futuro del mio paese, ma quello dell'intera regione, oggi lacerata dal conflitto. Perché ciò avvenga, che cosa sta facendo? Il Defenders of Human Rights Center, l'associazione che avevo fondato anni fa e di cui è stata portavoce Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace nel 2023, è stata ufficialmente chiusa dal governo nel 2009. Il mio lavoro di promozione dei diritti umani, tuttavia, continua fuori e dentro l'Iran. Naturalmente è più difficile portare avanti iniziative sul territorio perché le autorità vigilano costantemente. Tutto deve essere clandestino. Tra i progetti che sto portando avanti all'estero ce n'è uno proprio sul diritto umanitario. In pratica facciamo formazione online proponendo un corso in 5 lingue diverse dal farsi: curdo, turco, iuri, beluci e arabo, ovvero quelle parlate dalle minoranze. Abbiamo reclutato persone che traducono, talvolta simultaneamente, tutti i contenuti. È una soluzione che non ha precedenti. Infine, che direbbe alle donne di tutto il mondo nella giornata della donna? In particolare alle giovani, vorrei dire questo. Abbiate fiducia in voi stesse, credete nei vostri sogni e inseguiteli senza aver paura delle sconfitte, perché ogni caduta è preludio alla vittoria. È così che le aspirazioni si realizzano e volano. Angela Napoletano, Londra, 7 marzo 2024, per Avvenire. Io ringrazio l'Avvenire per averci trasmesso questi articoli e speriamo che di poter continuare a trasmetterli regolarmente ogni lunedì, uno o due a seconda della lunghezza. Buon ascolto dell'ultimo brano musicale e a risentirci la prossima settimana.
Insegnate ai bambini, non insegnate la vostra morale, è così stanca e malata, potrebbe far male. Forse una grave imprudenza è lasciarli in balia di una falsa coscienza. Non elogiate il pensiero che è sempre più raro, non indicate per loro una via conosciuta, ma se proprio volete insegnate soltanto la magia della vita. Insegnate ai bambini, non divulgate illusioni sociali, non gli riempite il futuro di vecchi ideali. L'unica cosa sicura è tenerli lontano dalla nostra cultura. Non esaltate il talento che è sempre più spento, non riavviate al bel canto, al teatro, alla danza, ma se proprio volete raccontategli il sogno di un'antica speranza. Non insegnate ai bambini, ma coltivate voi stessi il cuore e la mente. Stategli sempre vicini, date fiducia all'amore, il resto è niente.